compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Oggi mercoledì, cosa dico?
No, lunedì
14 ottobre 2019 dopo Cristo alle 21:03 primi comincia Memoria Resistente,
modificato questo, il giorno.
Esatto, questo lapsus è dovuto al fatto che di solito noi andavamo in onda il mercoledì sera da ormai parecchio tempo a questa parte.
Assolutamente.
Penso, dall'inizio anche. Forse la trasmissione è sempre,
sì, sì, è sempre stato di mercoledì, però modifichiamo momentaneamente per,
esatto,
per gli impegni.
Siamo stati in silenzio stampa per un paio di settimane perché
assolutamente
dobbiamo,
perché comunque c'erano anche degli impegni importanti,
dovevamo riaggiustarci per trovare una sera libera sia per me che per Lucky, che saluto già che cominciamo la
ciao
puntata.
Ciao Frank.
E abbiamo trovato appunto questo compromesso del lunedì sera, quindi stesso orario, stessi contenuti.
La resistenza continua in ogni caso.
Esattamente, cambia soltanto il giorno della settimana.
Esatto, assolutamente continua in ogni caso, perché comunque di resistenza ce n'è sempre bisogno, assolutamente.
Anche, beh, assolutamente.
Anche assolutamente bisogno in ogni quartiere, in ogni città, dato vediamo comunque che la situazione è sempre un po' abbastanza caotica, calda, comunque perché vediamo sgomberi, comunque continui attacchi, e mentre il governo di Lucignolo che abbiamo in questo momento continua a fare il suo paese di balocchi, i problemi della gente sono ben,
sì,
reali,
abbastanza lontani da quello di cui si parla. Vabbè, tu giustamente prima menzionavi lo sgombero avvenuto ormai 8 giorni fa dell'occupazione del centro popolare Gramigna, poi sabato scorso c'è stata anche una manifestazione per le vie di Padova in risposta a questo attacco repressivo che non si capisce quale pericolosa minaccia per la cittadinanza tutta abbia sventato.
L'unica minaccia secondo me era quella che praticamente la proprietà privata, comunque i padroni difendono il loro capitale con le unghie e con i denti, quindi lasciano gli spazi allo speculazione, come chiaramente ribadiamo sempre falateri in questo momento, perché anche quella è un'altra resistenza che si sta creando.
E guardando anche con un respiro più alto, con uno sguardo più ampio la situazione, vediamo, parlando di tutta Italia, un'altra pagina del nostro stato di cose attuale, che non è molto spesso quella in evidenza nelle agende dei politici, ovvero la situazione sulla sicurezza nel mondo del lavoro. È uscito anche quest'anno, come ogni anno, il report dell'INAIL, che, come dicevi tu, è un bollettino di guerra. Sono 17.000 i morti negli ultimi 10 anni registrati dall'INAIL, non si contano gli infortuni, superano i 600.000.
E gli infortuni di quelli che non possono parlare.
E in tutto questo l'aumento del progresso sicuramente non ha diminuito questi dati, perché i dati sono rimasti più o meno stabili, se non in leggera crescita rispetto al decennio precedente, nonostante tutta l'innovazione tecnologica,
esatto.
L'industria 4.0, di cui tanto piace a molti riempirsi la bocca. Poi i dati però anche un po' più importanti, quelli che ci parlano di vite umane che si spengono ogni anno per un salario, purtroppo non sono diminuiti. No. L'anno scorso c'è stato, penso, un record, comunque un numero abbastanza allarmante, con 1.133 morti. Quest'anno,
tra l'altro,
sono 57 da quando si è insediato il governo a oggi. E in tutto questo vediamo che le grandi parole del governo dell'anno scorso contro l'evasione, che sembrava anche indirizzato verso un indirizzo più sociale del mondo del lavoro, ricordiamo Di Maio che andava a difendere i posti dei lavoratori della Whirlpool di Napoli, però vediamo che i controlli dell'INAIL sono diminuiti del 9%.
Difatti, esatto, assolutamente. Difatti è stata anche una forte protesta da parte degli ispettori dello Spisal, sempre di meno e poco pagati.
E il risultato è che, appunto, di infortuni ce ne sono molti di più, anche se, appunto, il numero delle morti, fortunatamente, non so neanche se si può dire così, più o meno è stabile, però c'è stato un aumento degli infortuni e soprattutto un aumento abbastanza sensibile anche del lavoro nero, altro grande baluardo contro cui tutti, da destra a sinistra, dicono di combattere. Poi vediamo però che se tagli i finanziamenti a chi dovrebbe controllare.
Assolutamente, come dici tu, e tra l'altro purtroppo vogliamo ricordare che il Veneto è una delle regioni dove ci sono questi prodi, i ramarri verdi, che loro, appunto, come dicono, si riempiono la bocca di promesse di qua di là, di cose sociali, mentre il Veneto veste, tra l'altro, è una delle regioni che veste la maglia nera degli infortuni e morti sul lavoro.
Assolutamente. Poi in tutti questi dati non si contano, ma sempre ricordato, anche tutti gli infortuni o, nei casi peggiori, appunto, i decessi provocati dagli spostamenti per andare o tornare dal lavoro, che se si contassero anche quelli, i dati sarebbero ancora più allarmanti. E poi è chiaro che se aumenta il lavoro nero, tanti degli, magari una morte difficile da nascondere.
È quello che menzionavo prima, appunto, che dicevo, quelli che non possono parlare su queste cose qua. Queste sono testimonianze che abbiamo raccolto, per esempio, a Prato, dove c'è uno sfruttamento veramente a livello di schiavitù.
Ne abbiamo parlato anche qua in radio.
Esatto.
Infatti,
ma tra l'altro vogliamo ricordare che questo già purtroppo era una triste storia che succedeva anche negli anni del boom economico, dell'immigrazione. Diciamo, quando gli immigrati eravamo noi, che allora si immigrava dal sud per andare a lavorare nelle fabbriche del nord o nei cantieri, ma dove più di qualche volta, quando uno moriva in cantiere, veniva abbandonato in mezzo alla strada, perché comunque non doveva assolutamente essere d'intralcio al profitto del padrone. Questo vogliamo ricordarlo. Purtroppo molti hanno subito questa triste sorte di essere abbandonati alla mercé di un sacco di spazzatura, perché non dovevano creare intralcio, appunto, al traffico dei padroni e ai loro soldi.
Sì, una cosa che mi ha colpito è come, di fatto, ormai una delle parole d'ordine della classe imprenditoriale di questo paese, ma non solo, è innovazione, è progresso, è, appunto, evoluzione, essere moderni, essere nuovi. Poi, se andiamo a vedere però il contratto, neanche il testo unico sull'assicurazione nazionale per gli infortuni contro gli infortuni sul lavoro, diciamo, è un testo che risale al 1965, non è mai stato toccato, quindi, cioè, non ci sono neanche molto spesso poi gli strumenti per andare a intervenire,
sì,
efficacemente su tante forme,
allora,
di lavoro,
allora,
e poi su questo ci sono profitti.
La prevenzione degli infortuni, te lo dico io perché l'ho fatta di persona, consiste in un tipo che viene là di un'azienda botta, di una aziende di consulenza tal di tali, che ti fa vedere un cartone animato sull'uso di strumenti di protezione. E tu pensi, allora vorrà dire che questo cartone animato magari fermerà una trave che cade addosso a un operaio, oppure un muletto che non si ferma o va a schiantarsi addosso a un altro povero Cristo. Sarà il tuo cartone animato della minchia che comunque fermerà questo. Questo
sì,
è quanto
poi
fanno.
Tutto questo, c'è sempre l'ipocrisia di fondo, che poi alla fine gli puoi mettere a una persona nella sua postazione tutti i presidi di sicurezza del mondo, ma se questo deve lavorare a un ritmo insostenibile per rimanere nei tempi dei cronometristi dell'azienda stessa, poi
sì, purtroppo,
questi presidi magari non li usa neanche.
Purtroppo quella era la bestialità del Cottimo, in quale vogliamo anche ricordare un film che sarebbe giusto guardare, La classe operaia va in paradiso, che appunto, anche se sembra un po', però nel suo ti fa vedere cose che veramente sono accadute quando avevi gente che ti controllava col cronometro i minuti, i secondi che ci mettevi a fare un pezzo, perché...
Sì, e poi ricordiamo che non è che stiamo parlando di... né di anni luce fa, né di cose passate, perché esatto. Appunto, se proprio dobbiamo parlare di innovazione e di progresso, una delle aziende con più alto tasso di innovazione e progresso, almeno a parole, che c'è in questo pianeta, è sicuramente quella di Jeff Bezos, Amazon, dove praticamente non si è tornati al Cottimo, ma poco ci manca. Tutta la gig economy, fino al regolamento che è uscito recentemente sui rider, era puramente a Cottimo. Quindi tutti questi lavori ipermoderni, queste nuove opportunità per la classe lavoratrice, poi se andiamo a vedere hanno gli stilemi purtroppo del peggiori periodi di sfruttamento operaio.
Quando per esempio
paese.
Mica tanti anni fa, parliamo di 10 anni fa, c'era ancora chi faceva lavori di cucito, roba del genere, di fianco alla sua macchina aveva un pulsante che doveva premere finito di cucire la maglietta, che così era collegato a un cronometro, un orologio, che così vedeva più o meno quant'era la produzione, cioè iniziamo a capire quando uno
adesso
arriva
lo fa
carne.
Direttamente un telefonino, ma come abbiamo detto altre volte, adesso invece di aspettare che ti chiamino davanti ai cancelli dello stabilimento ti arriva il messaggio su WhatsApp, adesso il cronometro te lo fa direttamente l'app sul telefonino, ma poi strucca alla fine quello che succede è esattamente la stessa cosa.
Esatto, quindi prima appunto, dopo avere purtroppo sempre giustamente narrato queste vicende tristi, vogliamo anche ricordare comunque, prima di iniziare la guerriglia in movimento, comunque iniziare a finire di leggere il libro che avevamo iniziato tipo un mese fa.
Sì, l'ultima volta che abbiamo trasmesso era l'11 settembre, abbiamo cominciato
esatto, allora
con le armi
vogliamo
in pugno.
Ricordare in questo momento la lotta dei compagni curdi che stanno lottando in questo momento contro l'imperialismo turco, mascherato comunque dalle balle di Trump che dice minacce di sanzioni di qua e di là, ma alla fine della giostra le bombe non cadono su New York ma cadono addosso ai compagni curdi, in questo momento comunque resistono, perché
sì, poi vabbè, l'ipocrisia di Trump che da un lato condanna la Turchia, dall'altro però finché gli hanno fatto comodo le truppe lì le ha tenute, adesso
esatto
le toglie,
il solito giochetto degli Yankee, che comunque la resistenza curda comunque si sta facendo sentire in ogni caso, perché non che i turchi stiano passeggiando, perché comunque anche a loro iniziano a contare i loro caduti e comunque i colpi di mortaio cadono sopra le città di confine, e anche perché i combattenti dell'IGP e tutte quante le forze curde hanno iniziato ad allargare il fronte in modo da poter anche dilatare l'attacco turco contro di loro. Quindi
assolutamente, visto che di resistenza ce n'era bisogno ieri, ce n'è bisogno oggi, come abbiamo detto in questo inizio di puntata, torniamo alla lettura di Collarmi in pugno, un libro di Giancarlo Zorzanello
e Giorgio Finn,
edito da CR Edizione, appunto l'avevamo cominciato ormai un mese fa, lo chiudiamo in questa puntata di Memoria Resistente.
Assolutamente, di Patti Norlano, La guerriglia di movimento. Come le pattuglie del Fratelli Bandiera mettono in pratica una particolare forma di guerriglia, quella di movimento. Ricostruzione degli spostamenti e delle azioni delle pattuglie comandate da Pino, che vogliamo ricordare caramente, Clemente Lampione, un compagno padovano che appunto è caduto in via Santa Lucia nell'agosto del 44 sotto il cappio nazifascista, Ubaldo, Mario Molon e Tigre, Lorenzo Griffani. L'8 marzo del 44 l'occupazione di Vestanova, Verona. Come abbiamo visto, il tentativo del segretario comunale di Altissimo, Eugenio Candiago, di contattare il comandante dei partigiani per trattare la liberazione del maestro Cortese, anche se si era concluso con uno scontato insuccesso, ci ha fornito elementi per valutare a che punto era la riorganizzazione del distaccamento di una settimana dal ritorno in montagna di Gianni e Germano, lungo un tragitto di 3-4 ore di cammino. Quel mercoledì 8 marzo 1944 è stato fermato da più di 4 pattuglie, ognuna composta da 4-5 uomini, con a capo responsabile. Tutte facevano riferimento ad un comandante che però quel giorno non si era fatto vivo, quasi sicuramente perché non aveva intenzione di fornire informazioni sul Cortese, ma soprattutto perché aveva impegni e compiti che non lo tenevano occupato. Quell'8 marzo, infatti, una pattuglia comandata dal vice comandante Franco Leone Franchini si era spostata a Vestena Nova, Verona, e aveva occupato in pieno giorno per alcune ore il paese. Di questa azione abbiamo due versioni complementari, una scritta dal parroco e un'altra riportata in una relazione partigiana, redatta a qualche settimana dal fatto. Ecco quella del parroco. Lo stesso giorno, l'8 marzo 44, i partigiani fanno la prima comparsa nel paese di Vestena Nova. Vengono nel pomeriggio in numero di 7 davanti al municipio, trovano i due segretari comunali, quello uscente, signor Anoardo Ettore, e quello entrante, signor Chiavegato Giuseppe. Con essi entrano nei diversi uffici, lo vistano un po' dappertutto e prima di partire tagliano i fili del telefono e portano via il ricevitore. Si dirigono quindi nell'abitazione del signor Raffaele da Campo, dove si trova il telefono pubblico, e fanno altrettanto. Poi, prima di partire, danno l'ordine per retorio ai due segretari comunali di far cancellare immediatamente le iscrizioni fasciste da tutte le case del paese e subito partono per ignota destinazione. Verso sera, ambedue i segretari tengono in canonica per domandargli consiglio su come avrebbero dovuto comportarsi. Era davvero un grave pasticcio. Cancellare quell'iscrizione era un insulto al governo repubblicano. Non cancellarle voleva dire andare incontro alle ire e alle collere dei partigiani. Che fare? Sarebbe bene, dico loro, parlare quanto prima con il commissario prefettizio, signor Zandonà Amabile di Castelvero, e d'accordo con lui eseguire gli ordini dati dai partigiani. Il giorno dopo tutte le iscrizioni fasciste vennero cancellate. Per un mese intero non si parlò di questo fatto. Di questo fatto. Ed ecco quella sintetica della lezione partigiana. Terza pattuglia. Il giorno 8 corrente a Vestena Nova si tagliavano i cavi telefonici e si guastava la stessa centrale del comune. Nel municipio i partigiani distruggevano le carte dell'ammasso che obbligavano i contadini alla consegna del grano di latticini. A San Giovanni Ilarione, lo stesso giorno, i partigiani asportavano nella locale miniera 5 pacchi di dinamite. Facciamo notare tra gli obiettivi di questa azione, almeno due erano tra quelli elencati nel protocollo di staccamento Ferdiani, cioè la distruzione di telefoni e telegrafi, la distruzione delle carte dell'ammasso e invece l'intimazione a cancellare le scritte fasciste nel paese, cosa che preoccupavano un po' i segretari comunali. Sembra essere stata un'iniziativa della pattuglia di Franco. Sempre che l'8 marzo il comando del distaccamento, oltre che a seguire e dirigere l'azione di Vestena Nova e di San Giovanni Ilarione, era impegnato anche nel costituire la pattuglia di Tigre, Lorenzo Griffani, che infatti afferma nella sua relazione. Il giorno 8 marzo ricevetti ordine di presentarmi dal comandante Gianni, dove presi servizio come capopattuglia. Mi consegnò 5 uomini, Falco, Josca, Leo, Tom e Max, ordinandomi di fare un giro di propaganda nei paesi per convincere la popolazione che i partigiani esistevano veramente, che non erano solamente chiacchiere come la maggior parte credeva. Ricapitolando, quel mercoledì 8 marzo erano già 7 o 8 le pattuglie costituite in movimento. Almeno 4 vennero incontrate dal segretario comunale di Altissimo tra Marana e Campadalbero. Una pattuglia, quella di Franco, occupò per qualche ora il paese di Vestena Nova. Un'altra pattuglia, che però potrebbe essere anche la stessa di Vestena Nova, si spostò a San Giovanni Larione per sequestrare 5 pacchi di dinamite. La pattuglia di Tigre venne costituita proprio quel giorno, mentre qualche giorno prima, 5 o 6 marzo, era stata formata la pattuglia di Ubaldo, Mario Molon, ambedue incaricate, come vedremo, di operare nelle contrade tra il Chiampo e il Lagno. Tra questi dati possiamo affermare che la riorganizzazione del distaccamento in pattuglie, orientata a una grande guerriglia di movimento, già l'8 marzo era quanto mai avanzata. Anche Marco Giuseppe D'Ambros era ben informato sulla situazione del distaccamento, poiché la sua casa, Fonte Abelina, rimaneva il punto di riferimento per i movimenti, per i numerosi comandanti che si portavano ad ispezionare il movimento partigiano. Afferma nella sua relazione che il distaccamento stava attuando su 7 pattuglie. Si formarono così 7 pattuglie che stabilirono a Marana e a Durlo, rientrando così, intendendo così il complesso problema dei rifornimenti, che rimase sempre il mio compito. Gianni, il comandante, parla di 6 pattuglie, elencandole con i nomi di pattuglia: Pino, Clemente Lampioni, Dante, Professore, Luigi Piero Bon, Franco, Leone Franchini, Ciccio, Rino De Momi, Tigre, Lorenzo Griffani e Lampo, Geminiano, Cornale, a capo di una pattuglia di Recoaro. Non nomina però 2 pattuglie che erano sicuramente operative nella prima decade di marzo, cioè quella di Ubaldo, Mario Molon, e quella di Marte, Giovanni Garbini, delle quali parleremo successivamente. Accettazione della giurisdizione del CLN da parte di staccamento Fratelli Bandiera. Qualche giorno dopo quell'8 marzo, precisamente sabato 11, Gianni e Germano inviano al CLN di Vicenza e a quello regionale l'adesione al distaccamento del Comitato di Liberazione Nazionale, dichiarandosi disposti a seguire le direttive di guerra sulla lotta nella lotta di liberazione. Riportiamo qui di seguito il documento integrale perché rappresenta l'atto ufficiale della venuta di costituzione al distaccamento dopo l'estrellamento di Maga Campetto. Distaccamento d'assalto Fratelli e Bandiera, al Comitato Provinciale di Liberazione di Vicenza e per conoscenza al Comitato Regionale di Liberazione Nazionale. Noi, Distaccamento d'assalto Fratelli e Bandiera, operante nella Regione Veneta, diamo la nostra fervida adesione al Comitato di Liberazione Nazionale e ci dichiariamo disposti a seguire le direttive di guerra nella lotta di liberazione nazionale. Al nostro attivo in 2 mesi di assistenza al nostro distaccamento, contiamo, premesso lo sforzo compiuto per raggiungere un armamento sufficiente e un discreto equipaggiamento, azioni di vario genere, dalla requisizione di viveri a fascisti e collaboratori, all'eliminazione di questi, al danneggiamento arrecato al buon funzionamento degli ammassi con la distruzione di incartamenti relativi, alla distruzione delle liste di leva in alcuni comuni, nonché all'azione di difesa di staccamento avvenuta a Campetto nelle vicinanze di Valdagno Recoaro, che costò al nemico ben 12 morti e 25 feriti tra fascisti e tedeschi. Il nostro distaccamento era composto da 26 elementi, di quali buona parte senza armi, contro circa 500 tedeschi e fascisti muniti di autoblinde, mortai e numerose armi automatiche e 2 aeroplani che sorvolavano le località. Da parte nostra non lamentiamo alcuna perdita. Da allora il distaccamento è salito a una forza di circa 100 garibaldini, di ogni tendenza politica e giovani senza partito, uniti nella lotta comune contro l'invasore tedesco e l'oppressore fascista. Chiediamo a voi sostegno politico, materiale e aiuto finanziario per far sì che la nostra lotta sia più intensificata e siano attenuati i nostri già gravi sacrifici e privazioni. Il commissario politico, firmato Germano, il comandante, firmato Gianni. Questo documento dimostra che il distaccamento aveva ripreso i collegamenti con il comando principale regionale, dopo il tentativo non riuscito di allacciarli tramite la famiglia Chiodi di Altissimo, effettuato da Gianni il 5 marzo. Quasi certamente l'intermediario, questa volta era stato Alessandro Boretti, Max, dato che questo documento con parecchio altro materiale fu sequestrato dalla GNR ai primi di aprile a Torreselle nel comune di Isola Vicentina, base da lui frequentata. In questo scritto Gianni e Germano presentano una succinta storia dei 2 mesi di esistenza del distaccamento, con cognizione di causa dato che sono tra i pochi che hanno fatto parte fin dalla sua prima costituzione, l'11 gennaio 1944, mettono in evidenza l'impatto dirompente dell'estrellamento di Maga Campetto, che segna un prima e un dopo per il distaccamento. Nonostante le difficoltà di ogni genere, Gianni e Germano, in una decina di giorni, erano riusciti a trasformare un centinaio di giovani renitenti, sbandati e ricercati dalla polizia in un distaccamento garibaldino, operativo e strutturato in 7-8 pattuglie che agivano in un raggio d'azione che andava, come vedremo, dall'Aldice al Altopiano di Asiago. Dalla montagna alla pianura non esistevano nel Veneto occidentale, nel Mazza 44, distaccamenti partigiani organizzati in questo modo. Certo, esistevano altri gruppi di renitenti e sbandati, più o meno armati e più o meno collegati tra di loro, però generalmente non erano operativi e certamente non mettevano in pratica una guerriglia del tipo di quella praticata dalle pattuglie, delle quali ci occuperemo nei 6 paragrafi.
E dopo questa prima tranche di lettura ci prendiamo una pausa musicale, così facciamo riprendere un po' di fiato al Bollacchi, che non è abituato a leggere così tanto il lunedì, di solito lo fa il mercoledì, quindi bisogna un attimo anche lui che si riadatti a questa modifica. Voi riflettete su quanto vi abbiamo proposto fino adesso e ci risentiamo tra qualche minuto, sempre qua su radiazione.info.
Leggerezza nel mio cuore malato, io sempre mi ricorderò di te. Leggerezza, leggerezza, come tutto è passato, in fretta troppo, leggerezza, leggerezza, con cui tu mi hai amato tanto tempo fa. Leggerezza, leggerezza, con cui poi mi hai lasciato per cercare sogni e nuove verità. leggerezza nel mio cuore malato. Io sempre mi ricorderò di te, leggerezza, leggerezza, come tutto è passato. In fretta troppo, leggerezza, leggerezza, con cui tu mi hai amato tanto tempo fa. Leggerezza, leggerezza, con cui poi mi hai lasciato per cercare sogni e nuove verità.
Eccoci di nuovo in diretta qua a Memoria Resistente, 21 e 28 minuti primi in questa nostra nuova edizione. Si cambia nella fascia oraria ma non nel contenuto, sempre letture di Resistenza, sempre la nostra storia di classe, sempre la nostra memoria partigiana. L'unica differenza è che trasmettiamo lunedì per il momento dalle 21 alle 22.
Sì, solito orario, sempre Resistenti. Cambiamo solo il giorno e con le storie di questi ragazzi che vediamo formavano queste pattuglie volanti di 7-8 partigiani per riuscire comunque a compiere più azioni possibile e a danneggiare, a far perdere tempo, perché nella Resistenza anche far perdere il tempo al nemico voleva dire veramente tanto, perché gli complicava la vita di mandare truppe al fronte di qua di là. Difatti,
c'è una bella frase che avevamo letto in un testo l'anno scorso, che era: nella guerriglia la battaglia non si accetta, si dà, che secondo me rappresenta bene questo esatto. Concetto qui.
Perché, appunto, come abbiamo sentito,
un attacco perenne a bassa intensità, chiaramente evitando il più possibile lo scontro frontale, dato che sia gli armamenti che i numeri spesso
esatto,
non erano
le
favorevoli ai
nostri.
Purtroppo
non erano certo, erano avari purtroppo con i nostri partigiani. Ma comunque ricordiamo che erano ben comunque il CLN, appunto, come dicevamo, cercava proprio di fare in modo che riuscissero a sabotare anche e soprattutto i mezzi di trasporto del nemico, perché un giorno di ritardo voleva dire una divisione inchiodata che non arrivava al fronte, e per i tedeschi questo era un grosso grosso problema in questo momento. Quindi i partigiani, abbiamo sentito anche l'esportazione della dinamite, che appunto era una cosa ricercata appunto per riuscire a bloccare binari, a far saltare in aria binari.
Sì, in quello che abbiamo letto prima anche si evidenzia una cosa, che poi quando si parla di Resistenza lo si fa un po' sempre dopo con troppo col senno del poi, cioè la Resistenza non è qualcosa che è nato di strutturato, di organizzato a livello nazionale, è qualcosa che è riuscita a darsi una struttura a livello nazionale, a far parlare tra di loro realtà che neanche si conoscevano in una situazione difficile come quella dell'occupazione
nazifascista. Assolutamente, l'istinto anche della libertà, perché comunque vediamo che tante resistenze, vogliamo ricordare quella cioè veramente leggendaria, non famosa, delle quattro giornate di Napoli, dove tutto un paese, tutta una città si schierò contro all'aggressore tedesco e comunque al serbo fascista, e fu una delle città che venne liberata proprio dalla popolazione prima ancora dell'arrivo degli alleati.
Esatto, la prima tra l'altro che si liberò. E appunto vedevamo come questi ragazzi poi di fatto si presentassero al centro di liberazione, ai comitati di liberazione nazionale, perché anche lì non è che ci fosse una scuola o una struttura per diventare, per arruolarsi come partigiani. Bisognava riuscire, anche esponendosi molto spesso, a trovare queste connessioni con gli altri gruppi resistenti e a cercare di agire all'unisono, cosa non semplice appunto proprio per anche la clandestinità.
Essere coesi, però appunto non c'erano mica i mezzi di comunicazione. Comunque vediamo che comunque in qualsiasi maniera, pur abbiamo sentito sempre con discrepanze, sacrifici, scontri interni, però comunque ce l'hanno sempre fatta. per combattere comunque il nemico.
Quindi quelli comune. Che oggi dicono che ormai il livello di controllo e repressione è troppo alto per riuscire a fare qualcosa, bisogna sempre ricordarsi che questi qualcosa sono riusciti a farli con un livello di controllo e di repressione un po' più marcato di
sì, assolutamente, perché comunque io anche dicevano i muri hanno, anche là, i muri avevano le orecchie e sì, quindi infatti sentiamo cosa ci narra la pattuglia Pino. Per narrare la vicenda di questa pattuglia ci basiamo quasi esclusivamente sulle testimonianze di due partigiani che ne fecero parte, e precisamente Norberto Unziani, Bobby, e Pietro Benetti, Pompeo. La formazione, la pattuglia venne costituita da Gianni a Durlo nella prima decade di marzo. Verso la fine di febbraio e i primi di marzo, ricorda Pompeo, ci danno l'ordine di spostarci verso Bosco di Marana, Marana e Durlo. Gianni ha formato nuovamente le pattuglie e si è riunito al gruppo di Malga Campetto, Frigo Armando Spivak, classe dei 20 di Schio. A Durlo di Crespadoro, la casara, situata in una contrada vicino alla chiesa, ho trovato Luigi Piero Bondante, il professore. Bobby precisa: siamo partiti e arrivati a Durlo, percorrendo un sentiero montano. A Durlo ho incontrato nuovamente, conosciuto meglio il professore. L'avevo conosciuto durante uno spostamento dallo Spitz a Durlo, in località Tomba. Era un bel ragazzo, gentile e coraggioso. Siamo rimasti a Durlo due giorni, accolti dalla gente a braccia aperte. È da notare che sia Pompeo che Bobby affermano di aver incontrato Piero Bo a Durlo, poiché la presenza di quest'ultimo in quella località è documentata a partire dal 4 marzo, ne deduciamo che la durata, quella data alla costruzione della pattuglia, è da porre successivamente a quel giorno, cioè verso il 6-7 marzo e forse anche posteriormente. La pattuglia era formata in gran parte da partigiani provenienti dalle basi di Recuaro, Pompeo, Ceo e Romeo. Erano originari di Recuaro, Spivak di Schio, curato però a Recuaro dalle ferite riportate in uno scontro a fuoco con i carabinieri, Pino, Clemente Lampioni e Bobby Norberto Unziani. Dopo il rastrellamento del 16 febbraio aveva trovato ospitalità nelle contrade di Recuaro, proveniva invece da Vicenza, Leo, Silvio Apolloni, salito in montagna con Patata, Lino Albarello. Verso la fine di febbraio il comando della pattuglia è affidato a Pino, il più anziano del gruppo, la sua età era quasi doppia rispetto agli altri, che mostrava da tempo un'indubbia ascendenza sui giovani partigiani ed aveva dato prova di capacità organizzativa e prudenza nell'estramento di Maga Campetto, portandolo in salvo il gruppo più numeroso e meno armato di partigiani. Tuttavia sulla sua reputazione pesava ancora la nota condanna per delitti comuni. Gianni, che conosceva il suo passato, incaricò il compaesano Bobby tenerlo d'occhio. In quell'occasione Gianni mi ha incaricato di seguire Pino e mi ha parlato della sua personalità. I compiti, la missione affidata a Pino è quasi sicuramente la più importante tra quelle assegnate alle pattuglie di questo momento. Si trattava di sabotare la linea ferroviaria della Val d'Agge, la Verona-Brenner, attraverso la quale la Wehrmacht riceveva gran parte di fornimenti in armi, uomini e equipaggiamenti, fatto che le permetteva di mantenere inchiodati gli alleati da 6 mesi sul fronte di Monte Cassino. Dubitiamo che un obiettivo di così vaste implicazioni strategiche è stato concepito da Germano e Gianni. E il dubbio si rafforza anche nella vaghezza e imprecisione del ricordo che lo stesso Gianni ha a questo riguardo. In una sua testimonianza, infatti, ne parla in questi termini. Intanto ho preparato un piano di attacco contro le colonne tedesche che si portavano su verso il Brennero che passavano e più avanti. In questo periodo ho mandato una pattuglia ad attaccare i fascisti che andavano verso il Brennero. Propendiamo perciò che la direttiva per il sabotaggio della linea ferroviaria del Brennero sia presa dal comando superiore, cioè da Bietolini o Aramin, i quali proprio in questo periodo erano in contatto con la missione Marini Loco Service, il quale premeva affinché i partigiani sabotassero quanto prima nel modo più efficace possibile le linee di comunicazione della Wehrmacht. La partenza. Se la mettiamo in rapporto con il sequestro di 5 pacchi di dinamite avvenuto l'8 marzo a San Giovanni Larione, necessari per effettuare il sabotaggio, ne deduciamo che la pattuglia Pino iniziò il tragitto verso l'Adige non prima di quel giorno, cioè il 9 marzo. Fu Bobby, Norberto Unziani, che senza volerlo diede il via alla missione, fornendo l'occasione per la partenza. Si era sparsa la voce, infatti, di un possibile rastrellamento nella zona e Bobby, con due compagni e un ragazzino di Durlo, era sceso verso Valle in perlustrazione. Ad un certo punto videro, o credettero di vedere, luci di fari di camion delle autoblinde tedesche che salivano lungo la strada. Ritornarono perciò alla base e avvertirono comandanti e compagni. Era meglio abbandonare la zona, per cui le pattuglie già costituite anticiparono la partenza. Allora arriva allora la notizia dello stradamento. Di sera partiamo in 3 pattuglie, si aggiunge un ragazzino di Durlo. Ci avviamo per la stradetta di Durlo in direzione della Sabbionare, poi dal paese verso Valle in perlustrazione. Mi ricordo che un tratto il padre di quel ragazzino, rincorrendoci, lo chiama indietro, gli consegna un coltello alla cucina dicendo: prendilo, non si sa mai. Torniamo nel giro, avvertiamo che si vedono i fari di camion e autobinde tedesche, così le pattuglie si muovono e partono in direzioni diverse. Anche la pattuglia di Pino lasciò Durlo e si diresse verso ovest, fungevano da guide i Quaresi, Pompeo, Ceo e Romeo, che conoscevano meglio il tragitto e forse per averlo già percorso in altre circostanze. Pompeo ricorda l'itinerario tappa dopo tappa. Lasciate le contrade di Durlo, percorrendo strade e sentieri quasi pianeggianti, raggiunsero San Bortolo delle Montagne, in un'altitudine di circa 900 metri, per poi scendere a Sant'Andrea, che si trova nel fondovalle della Val di Lasi, circa 500 metri, e risalirono poi il versante destro della stessa valle, dirigendosi a nord fino a Campo Silvano, a circa 1100 metri, da qui un breve giunsero a San Francesco, 1000 metri. Durante le soste, di notte dormirono nei fienili, sempre vestiti e con l'arma portata in mano. Lo spostamento proseguì senza mai salire ai grandi pascoli, troppo aperti e ancora innevati, mantenendosi all'altitudine che offriva la possibilità di rifugi da approvvigionamento d'acqua e di generi alimentari. La pattuglia evitò Bosco Chiesa Nuova, il centro più popoloso della Lessinia, passando via nord. Proseguirono per Erbezzo e quando giunsero nei pressi del paese entrarono in un albergo per chiedere da bere. L'acqua non abbonda lassù, ma il proprietario oppose un netto rifiuto, affermando che in quella località c'era un maresciallo terribile e che vi era anche la probabilità di un imminente rastrellamento. Lasciarono perciò in fretta l'albergo e proseguirono il cammino, sperando di trovare prima o dopo una fontana. Bobby racconta a questo proposito: siamo arrivati in una sorgente per prendere l'acqua, ho cercato la borraccia, l'unica che avevamo, per riempirla d'acqua, e mi sono ricordato di averla lasciata all'albergo. Così sono tornato indietro e ho fatto circa 4 km per recuperare la borraccia. Con me è venuto Romeo di sua spontanea volontà. Abbiamo avvistato pure un gruppo di carabinieri, ma li abbiamo evitati. Calmata la sete, la pattuglia riprese il cammino fino all'abitato di Fosse, frazione di Sant'Anna d'Alfaedo. Vi giunse sotto una bufera di vento e neve. Spossati per la fame e la fatica, si rifugiarono in una baita e si buttarono sul fieno a dormire. Fosse si trovava a circa 950 metri di altitudine. È un piccolo abitato che sporge sul bordo occidentale dell'altopiano di Lessini, quasi sporgendo sulla sottostante Val d'Adige. Da lì si possono scogliere sul versante opposto, il fianco destro, il Monte Baldo, strapiombante sulla valle. Su una di queste pareti incastra un'altra loccia, il caratteristico santuario della Madonna della Corona, che ancora oggi, come allora, è meta di pellegrinaggi numerosi. Numerosi sono i fedeli che vi si recano anche ai piedi della Valle del Campo dell'Agno e dell'Eugra, effettuando itinerari simili o paralleli a quello percorso dalla pattuglia di Pino. Per loro Fosse, con i suoi fienili e le sue cale, è una tappa obbligata prima di scendere nella valle. Attraversare l'Adige sul ponte che collega gli abitati di Peri e Rivalta e risalire poi il sentiero e la lunga scalinata che da Brentino porta al santuario. Anche per Pino e i suoi uomini la sosta a Fosse era necessaria, soprattutto per riprendersi dal freddo e dalla fatica, per vedere cosa si poteva fare per contrastare un po' la fame. Al mattino seguente udirono un rumore dietro la porta del fienile, dentro il quale avevano trovato riparo. Qualcuno armeggiava per aprire la porta. Tutti insieme puntarono le armi verso l'entrata. Comparve il proprietario, un anziano montanaro. Gli spiegarono chi erano e che non avevano nessuna intenzione di recar danno a persone e cose. Egli sembrava convinto della buona intenzione, tanto che promise che sarebbe ritornato con qualcosa da mangiare. Rimasero ad attenderlo lì dentro tutto il giorno, non senza una certa ansia. Alla sera il montanaro arrivò con la nipote, portando un panaro ricolmo di polenta e una forma di formaggio tenero. L'anziano poi le invitò a fermarsi ancora. I partigiani ringraziarono, non si fidarono, tenendo un agguato. Così al mattino presto, se in silenzio, ripartirono. L'azione. Siesero nella Val d'Adige, lungo il ripido sentiero che taglia i tornanti della strada. Ad un certo punto Pino e Pompeo proseguirono da soli verso la ferrovia Verona-Brennero per minare i binari. Le versioni di fatti a questo punto non sono univoche. Pompeo, in una testimonianza trivellata, afferma: siamo scesi in Val d'Adige e abbiamo minato la ferrovia con 2 o 3 chili di tritolo. Ma in un'altra testimonianza si limita a dire: siamo scesi dalla Valle dell'Adige per valutare la possibilità di minare la ferrovia. Bobby invece non ha dubbi: Pino e Pompeo hanno minato la ferrovia. Nei notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana relativi alla provincia di Verona non risultano in questo periodo attentati alla ferrovia Brennero-Verona, per cui resta il dubbio sul fatto che i binari siano stati fatti saltare. A nostro giudizio l'ipotesi più probabile è che i binari furono effettivamente minati con i 5 pacchi di dinamite requisiti a San Giovanni Larione. Tuttavia il danno alla linea ferroviaria fu nullo e rilevante, sia per l'inesperienza degli attentatori, sia perché gli esplosivi o gli inneschi non erano adeguati o forse perché non furono sistemati nel modo più opportuno. La pattuglia di Pino, compiuta la missione, riprese il cammino di ritorno, percorrendo all'incirca lo stesso itinerario l'andata. Anche questa volta evitarono Erbezzo e Bosco Chiesanova, passandovi però a sud. Nei pressi di Bosco Chiesanova incontrarono anche 3 macchine GNR che cercarono di evitare per non precludersi la via del ritorno. probabilmente proseguirono sul versante da destra dell'alta valle dello Squaranto, risalino verso nord, scendendo poi nell'abitato di Giazza, 760 metri di altitudine. Qui arrivarono di notte e attraversarono l'abitato con molta circospezione, perché circolarono per il paese pattuglie di fascisti. Appena fuori riprese a salire lungo la mulattiera che si inerpica per la valle di Fraselle. Il percorso doveva essere lastricato di neve ghiacciata, dato che si sale fino a 5.500 metri, in cima alla valle c'erano i fortini, cioè le maglie di alcuni di quegli uomini che conoscevano bene. Bobby infatti ricordava che più di un mese prima, quando erano ancora a Malga Campetto, vi si era recato con Pino e lì avevano anche discusso del futuro del paese e di politica. Dopo aver fatto sosta alla maglia di Fraselle di sotto, salirono al passo della Scagina, metri 1.550 circa. Il tempo era inclemente e lassù cadeva abbondantemente neve tardiva pesante. Superata la Scagina, preso la mulattiera costruita durante la Prima Guerra Mondiale, che rimanendo in quota porta prima a Malga Campodavanti e poi a Malga Campetto, ed ecco ancora la testimonianza di Bobby. Siamo passati per Malga Campetto e ci siamo fermati senza dormire, era stato tutto distrutto i nazifascisti. Avevamo le scarpe rotte e i piedi bagnati, io calzavo un paio di vecchi scarponi da militare, di 4-5 numeri più grandi del mio piede, imbottiti di stracci. Si aveva sete e mancava l'acqua, Ceo, Leo e Spivak. Hanno acceso il fuoco e sciolto della neve un pezzo di lamiera arrugginita, sagomata per occasione a forma di pentola. Con avidità abbiamo bevuto l'acqua che era sgradevole al gusto di fumo. Romeo ha trovato pochi fagioli per terra e li ha cotti. Ne ha ricavato una colica terribile. Siamo giunti alla grotta nella zona dello Spizza, era bassa e poteva contenere 6-7 persone a ridosso. Eravamo 7 uomini, avevamo 6 coperte leggere, io e Pino dormivamo a turno. Allo Spizza la pattuglia si divise, Pompeo e Ceo e Romeo erano ormai a casa e per questo decisero di scendere a valle, dopo una sosta al Giocole. Bobby, invece, con Spivak e Leo, rimase in una grotta alcuni giorni, raggiunti presto da altri partigiani, il piemontese, Cesare, Selmi ed un altro, ma il cibo scarseggiava. Non si vedono più nemmeno i locali, riporta Bobby nella sua relazione. Non si mangia, si dorme soltanto in attesa di ordini. E Pino? Quasi sicuramente scese a Fonte Abelina a parlare con Marco e forse cercò anche di rintracciare Gianni per riferire. Ma siamo già intorno al 20 di marzo, data che segna l'inizio una serie di pesanti rastrellamenti nella zona, che come vedremo costrinsero il comando a ordinare un temporaneo scioglimento del gruppo. In conclusione si può affermare che la missione della pattuglia Pino era durata una decina di giorni e si era svolta in condizioni molto avverse. I partigiani avevano sopportato stoicamente fame, sete e freddo. Avevano camminato a lungo sotto la pioggia e la neve, con la tensione costante di possibili incontri e scontri con i fascisti e i tedeschi, con la paura di cadere in qualche agguato. Il prezzo che avevano pagato era stato molto alto, ma non era difficile prevedere che sarebbe stato molto più alto se poi avessero continuato in quella guerriglia di movimento che avevano intrapreso. Anticipando i fatti, gli 7 partigiani che compongono la pattuglia, ben 5 non vedranno la fine del 44. Leo sarà fucilato il 22 aprile a Vicenza, Romeo sarà ucciso dai fascisti a Recoaro il 21 giugno, Pino sarà impiccato a Padova in via Santa Lucia il 17 agosto, Ceo verrà fucilato a Priabona il 1 dicembre e lo stesso giorno a Monte di Malo Spivak cadrà in uno scontro a fuoco con i nazifascisti. La pattuglia di Pino con quella spedizione quasi sicuramente non aveva fatto danni alla ferrovia che collegava la Germania con l'Italia, però aveva aperto una strada che sarebbe stata percorsa poi da altri. Infatti, circa 2 mesi dopo, cioè il 23 maggio del 44, sempre però per in gran parte i partigiani di Recoaro, fu effettuato un secondo attentato sulla ferrovia della Val d'Adige, questa volta con successo. La pattuglia di Cita, Ennio Pozza di Rovegliana, che lo realizzò, percorse un itinerario diverso rispetto a quelli della pattuglia Pino. Partendo dai monti Recoaro, attraversò il passo Pertica, scese lungo a Val di Ronchi, fino a raggiungere Ala di Trento. Lì piazzò l'esplosivo, che scoppiò al passaggio di un treno carico di soldati, e Radio Londra parlò di 450 morti.
E con questo chiudiamo la lettura per questa sera e in realtà anche penso in maniera definitiva di questo libro, che ricordiamo essere Con le armi in pugno, un libro della CR Edizioni scritto da Giancarlo Zorzanello e Giorgio Finn. La prossima puntata cominceremo, se non sbaglio, un nuovo volume, ma
assolutamente
non vi anticipiamo niente. Intanto un po' di musica e poi torniamo in diretta con gli appuntamenti a questo giro di tutta la settimana, non solo del fine settimana, visto che a questo punto, visto che siamo lunedì, diamo tutti gli appuntamenti che la settimana padovana ci offre.
Noi non siamo figli delle stelle, siamo figli delle tenebre, corpi ben curati che diventeranno cenere. Siamo quelli che occhio per occhio, dente per dente, stupide galline che si azzuffano per niente. Noi siamo i figli di una madre opportunista che ci ha partorito con il prezzo.
fiori. Produci, consuma, crepa, torna a casa, fatti una sega, guarda la tele, dormi, prega, di tutto il resto chi se ne frega, non ci pensare, spera, tifa, oggi è domenica, c'è la partita della tua squadra preferita.
Torniamo allora in diretta per gli ultimi 10 minuti di Memoria Resistente, così vi diamo gli appuntamento di questa, di questo fine settimana, anzi di tutta la settimana in realtà, perché appunto, ripeto, cambiando il giorno ci troviamo di fronte a un palinsesto più vasto, più ampio assolutamente, e quindi cerchiamo di dare spazio a tutto quello che c'è, cominciando da questa sera stessa, perché ogni lunedì dalle 18, per oggi ve lo siete persi, però magari potete rifarvi lunedì prossimo prima di venire a ascoltare Memoria Resistente. C'è un corso di chitarra solista al Catai, organizzano questa cosa per chi vuole partecipare, continua a vivere questa esperienza nonostante lo sgombero dell'altro spazio che i ragazzi gestivano, che è quello di Berta, un'altra grande opera della questura padovana, spinta dall'Ater, che appunto ha ridato al nulla e al vuoto quello,
esatto,
stabile che per 4 mesi era stato riaperto, aveva dato vita a attività sociale,
a sportelli d'aiuto, di tante cose che
tante cose utili, esatto, che purtroppo non vengono fatte, e quando vengono fatte
sono a favore di ricchi.
Sì, e soprattutto quando vengono fatte da altri, poi la risposta è questo, la celere in assetto antisommossa. Va bene, poi un'altra esperienza che ci piace tanto è quella della palestra popolare Chinatown. Quindi,
assolutamente,
ricordiamo che questo sabato ci sarà l'inaugurazione del nuovo anno di sport, di attività in palestra. In realtà gli allenamenti non sono mai terminati, però diciamo ripartono per il nuovo anno accademico i corsi, e per questo appunto il 19 ci sarà una giornata in cui si partirà alle 16. Durante il pomeriggio ci saranno appunto le presentazioni dei vari corsi, delle varie attività che si svolgeranno, o almeno che per il momento sono previste in palestra, quindi è un modo per conoscere tutto il palinsesto che la palestra popolare Chinatown offre a chi va. E poi a seguire ci sarà aperitivo e musica con DJ set di Lady Gagarin, appunto DJ set trash, ci tengo a ribadirlo, quindi diciamo... Lo diciamo anche noi, ormai da più di un anno e mezzo la palestra popolare è in occupazione, e anche lì è diventato un riferimento per quanto riguarda lo sport, perché per quanto riguarda un quartiere che è anche abbastanza giovane anagraficamente rispetto ad altri di Padova e sicuramente non ha pochi abitanti, le uniche strutture che offrono un accesso all'attività sportiva calmierato con diciamo il portafoglio medio dell'abitante del rione sono la squadra di calcio
Metizio, chiaramente,
e la palestra popolare. Quindi di nuovo vediamo che i compagni organizzati e comunque chi è disposto a mettersi in gioco va poi a coprire quei vuoti che in realtà dovrebbero essere di competenza di chi ha le risorse per gestirsi, poi al di là che siano istituzioni o meno. Infatti il posto della palestra, appunto ricordiamo, è un ex stabile dell'INPS, quindi il posto sarebbe già di proprietà dello Stato italiano, che però è del popolo di conseguenza, che però ha preferito per 26 anni tenerlo chiuso. Adesso da più di un anno e mezzo appunto è stato riaperto dei ragazzi della palestra, quindi siamo ben contenti di invitarvi questo sabato a partecipare. Queste sono le iniziative che trovo al momento su Facebook. Ricordiamo anche che poi continua la mobilitazione di cui parlavamo all'inizio della puntata degli inquilini ATAR, che dopo la legge regionale 39 del 2017 si sono trovati gli affitti enormemente aumentati. Anche di questo abbiamo parlato esaustivamente in radio, trovate i podcast se volete documentarvi. Continuano i presidi davanti alle varie sedi provinciali dell'ATAR, che continuano a ricevere le persone, a non raccogliere le loro istanze, e giustamente quindi bisogna insistere con questa lotta, quindi antenne dritte per quello che si muove su questo versante. Un altro versante su cui purtroppo ci sarà da continuare a mobilitarsi è quello della solidarietà al popolo curdo, la solidarietà a Rojava, che in questo momento, anche ora mentre parliamo, è sotto un'invasione militare pesantissima da parte della Turchia. Quindi ovviamente
sì, l'artiglieria sta martellando poderosamente le postazioni dei guerriglieri curdi, dei compagni curdi che resistono comunque, che non stanno comunque cedendo, nonostante quello che veramente gli stanno buttando addosso. Continuano anzi, secondo me, ad attaccare, anche perché comunque anche i turchi iniziano a contare i loro caduti, quindi vuol dire che non è che stiano là a porgere l'altra guancia, anzi,
no, assolutamente
no. Vogliamo ricordare anche le parole del padre di Orso, che comunque incitava a essere sodali appunto in qualsiasi maniera con i combattenti che stanno in questo momento difendendo una libertà conquistata da un imperialista turco. Neanche sovranista, è un altro vassallo di Trump, perché alla fine è quello, e quindi solidarietà ai combattenti curdi.
E anche qui appunto antenne dritte, perché sicuramente al di là delle tante manifestazioni di solidarietà che ci sono state in tutta Italia, anche qua a Padova, sicuramente bisognerà continuare a fare il possibile per sostenere la resistenza del popolo curdo, anche se ovviamente farlo da qui non è la cosa più semplice del mondo, però ovviamente non si può neanche girarsi dall'altra parte.
Assolutamente no, mai.
Bene, con questo direi che è tutto. Noi ci risentiamo a questo punto lunedì prossimo, non sbaglio il giorno, l'ho sbagliato all'inizio, non lo sbaglio alla fine, sempre alle 21, sempre qua su radiazione.info con Memoria Resistente
e che sventoli
per Bacco.
Thank you. al vento e urla la bufera. Scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!